distanziati, ma uniti in spirito nel Signore. Sappiamo bene come la situazione che ormai da più di un anno stiamo vivendo abbia costretto i governi di tutto il mondo a prendere continue e rapide decisioni, spesso improvvise e certamente senza precedenti. Tutto ciò mi ha stimolato ad approfondire un tema che ci riguarda tutti e sul quale in qualche modo tutti abbiamo una nostra opinione. Parlo del rapporto con le autorità, con i governanti, con le istituzioni umane. Bibbia alla mano, ho cercato di capire quanto e come essa parli di questo argomento, anche per vedere quanto e come il mio modo di considerare e vivere la relazione con l'autorità sia conforme a ciò che la parola insegna. Vi leggo alcuni passi che ho preso in considerazione proprio su questo argomento. L'Apostolo Paolo scrive ai Romani: ogni persona sia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Pietro fa eco a queste affermazioni di Paolo, scrivendo: siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori, come mandati da lui per punire i malfattori e per dare lode a quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio. Ancora Paolo ritorna sul tema, scrivendo a Timoteo: esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio. Questa vita tranquilla e quieta di cui parla l'Apostolo Paolo mi hanno fatto tornare in mente un altro passo che leggiamo in Geremia, quando al popolo di Israele viene detto: cercate il bene della città dove io vi ho fatti deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di questa dipende il vostro bene. Se è parola di Dio quella che abbiamo appena letto, e lo è, ne consegue che il suo valore non è né diverso o inferiore a qualsiasi altro insegnamento della Scrittura. Ricordiamoci sempre che quando apriamo la Bibbia non leggiamo semplicemente quello che è scritto come per qualsiasi altro libro. Di fatto, noi diamo la parola a Dio, gli chiediamo di parlarci e lui ci chiede di essere disposti ad ascoltarlo. L'obiettivo che mi sono posto è dunque quello di approfondire le esortazioni di Paolo e di Pietro riguardanti la relazione con le autorità, con i governanti, con i magistrati, con le istituzioni umane. Devo dire che sono rimasto molto stupito dalla totale sintonia dei due apostoli, così profondamente diversi l'uno dall'altro. Mi sono chiesto: ma si saranno consultati? Si saranno messi d'accordo prima di scrivere queste esortazioni, che forse è meglio definirle disposizioni, che nella sostanza sono praticamente analoghe? Cosa mai li avrà ispirati avranno avuto entrambi una stessa fonte di riferimento? E ancora, da cosa partono per fare delle affermazioni così perentorie e indiscutibili su Dio, come abbiamo letto? Non vi è autorità se non da Dio. Questa è la volontà di Dio. Questo è buono e gradito a Dio. Cerchiamo di scoprirlo insieme per poter poi entrare nello spirito dei contenuti dei passi che abbiamo letto. Ma da dove cominciare? Dall'Antico Testamento? Ah, sarebbe certamente interessante, ma richiederebbe molto tempo. Invito quindi a concentrare la nostra attenzione e ricerca su Gesù, perché nulla può prescindere da lui. Ritengo però necessaria una premessa che ci aiuterà a capire meglio. Quando Gesù ha annunciato ai discepoli la venuta dello Spirito Santo, ha dichiarato, leggiamo in Giovanni al capitolo 16, ho ancora molte cose da dirvi, ma che non sono per ora alla vostra portata. Penso al loro stupore, forse al disappunto che possono aver provato nel sentirsi rivolgere una tale dichiarazione dal loro maestro. Gesù stava loro dicendo che non erano in quel momento in grado, in condizione di capire. Effettivamente una frase così avrebbe potuto creare dello sconcerto, se non fosse che Gesù aggiunge un quando e un però. Infatti, andando avanti nella lettura, leggiamo: quando però sarà venuto lui, lo Spirito Santo, e tutto quel che segue. Se il per ora indicava la situazione di quel momento, il però apre una nuova prospettiva che si dovrà verificare, mentre il quando sottintende un tempo che deve venire e che richiede una attesa. Gesù, in sostanza, lascia intendere ai discepoli che solo con la venuta dello Spirito Santo e per mezzo suo sarebbe stato per loro possibile comprendere. Perché? Perché lo Spirito Santo avrebbe guidato in tutta la verità, avrebbe detto tutto ciò che ha udito e avrebbe annunciato le cose a venire. Gesù sottolinea così uno dei compiti primari e fondamentali dello Spirito Santo, quello di insegnare ogni cosa e ricordare quello che Gesù stesso ha detto. Vi invito a memorizzare in particolare questa affermazione, ricordare quello che Gesù stesso ha detto. Fatta questa premessa, concentriamoci su Gesù per capire come e quando lui ha toccato l'argomento del riconoscimento e della sottomissione alle autorità umane. Questo ci aiuterà a capire da dove gli apostoli Paolo e Pietro sono partiti per le loro dichiarazioni. Citerò due episodi. Il primo lo troviamo in Luca al capitolo 20. Citerò solo una frase di Gesù, una risposta di Gesù, e capiremo subito di che cosa si tratta. A un certo punto Gesù fa questa affermazione di fronte a una sollecitazione: rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Con delle subdole motivazioni, dei personaggi hanno cercato di far cadere Gesù in un bel tranello, formulando una ambigua domanda chiusa. Se Gesù avesse risposto con un netto e deciso sì, cioè che era giusto pagare il tributo a Cesare, lo avrebbe legittimato come somma autorità dell'impero romano e conseguentemente avrebbe legittimato anche il governatorato di occupazione della Palestina. Questa sarebbe stata una palese provocazione per l'uditorio giudeo e possiamo ben immaginare la reazione che avrebbe avuto chi cercava di contrastarlo, di incastrarlo. Se avesse risposto no, i suoi provocatori lo avrebbero interpretato come un atto di ribellione, verso le autorità romane, e lo avrebbero potuto quindi denunciare come sovversivo, benché certamente dentro di loro sarebbero stati tutti d'accordo con Gesù. Gesù non cade nel tranello e abbiamo visto qual è stata la sua risposta. Ma ci siamo mai chiesti, ci siamo mai resi conto che la risposta di Gesù di fatto è un sì, cioè che è lecito? Rendete a Cesare quel che è di Cesare è di fatto, da parte di Gesù, un sì che legittima l'autorità di Cesare, sia come governo centrale di Roma, sia conseguentemente come governatorato di occupazione della Palestina in quel momento. La formulazione della risposta di Gesù ha letteralmente spiazzato i suoi interlocutori, i quali, meravigliati della risposta, tacquero. Gesù, appunto con questa risposta, da una parte distingue le funzioni dell'autorità divina da quelle dell'autorità umana, ma dall'altra parte sottintende un'unica responsabilità di ubbidienza e di sottomissione. Così, per estensione, Gesù legittima prima di tutto il principio stesso dell'autorità umana, governativa, cioè delle istituzioni umane. Certo, Gesù sapeva bene che dietro la situazione politica di quel momento in Palestina c'era la mano di Dio per portare a compimento il suo piano di salvezza, ma questo passava anche tra le maglie dell'autorità umana, nel caso specifico quella romana, di cui Dio si è servito per il suo scopo. Se l'intelligente risposta di Gesù non ha causato alcuna reazione nei suoi confronti, ha invece provocato e dovrebbe provocare ancora oggi un richiamo alla coscienza e al dovere di sottomissione non solo verso Dio, ma anche e parallelamente verso l'autorità umana. Gesù vuole dire che pagando il tributo a Cesare, oggi diremmo le imposte, non si assolve semplicemente un debito verso l'imperatore, cioè verso l'autorità e l'istituzione umana, ma si compie un atto di ubbidienza nel sottomettersi all'autorità stessa, all'umana istituzione, come dice Pietro, perché si tratta di un principio che è Dio stesso ad avere stabilito. In questo senso è il rendere a Dio quel che è di Dio, cioè il personale rapporto con Dio, che ha come conseguenza il rendere a Cesare quel che è di Cesare, cioè il rapporto con l'autorità. E va notato che Gesù non ha messo in discussione l'origine di questa autorità. Non ha neanche messo in discussione il modo con cui veniva esercitata. Semplicemente dichiara il principio della sottomissione. Gesù stesso, ubbidendo a Dio, si è sottomesso all'autorità umana. Il principio divino dell'autorità umana non decade se questa viene esercitata male o a danno di qualcuno o di molti. È un tema questo che richiederebbe degli approfondimenti, ma non è adesso il momento. Piuttosto è opportuno ricordare che l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, riprende esattamente le parole di Gesù, quelle che ha pronunciato in questo momento. Infatti, scrivendo, dice: rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Il secondo episodio, che sotto l'aspetto dei rapporti con l'autorità umana si affianca al precedente, lo troviamo nel dialogo di Gesù con Pilato. Giovanni 19 è il riferimento. Leggiamo. Allora Pilato gli disse: non mi parli? Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti? Gesù gli rispose: tu non avresti nessuna autorità su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Gesù riconosce a Pilato un'autorità, un potere. Glielo riconosce, ma afferma che questa autorità gli è stata data dall'alto. Affermando dall'alto, Gesù ricorre a una frase di consuetudine giudaica per dire da Dio, evitando di pronunciare il nome impronunciabile di Dio che Pilato, un'autorità politica pagana e sottoposta a Cesare, l'imperatore, non avrebbe potuto né comprendere né accettare. Con ciò Gesù vuole fargli capire che lui, Pilato, è uno strumento nelle mani di Dio proprio perché è a servizio dell'autorità, di autorità a lui superiori, che lo hanno nominato governatore, cioè rappresentante dell'autorità romana in Palestina. E quindi è al loro servizio e da loro dipende. Ma Gesù aggiunge dell'altro, sempre parlando a Pilato, e dice: perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggior colpa di te. Implicitamente Gesù fa capire a Pilato che la sua autorità è stata strumentalizzata dal sommo sacerdote, il quale, chiamandolo in causa per giudicare Gesù, di fatto lo mette alle strette e lo porta a condannare Gesù, malgrado lui fosse consapevole della sua innocenza. Gesù sta parlando di Anna e Caiafa. Caiafa era il sommo sacerdote, l'autorità giudaica in carica in quel momento. Ma a proposito di Caiafa, va detto che la sua era una autorità illegale, perché non discendeva dalle famiglie ebraiche sacerdotali che facevano risalire la loro linea di successione fino ad Aronne. A tale proposito, va detto che lo storico Giuseppe Flavio dichiara nelle sue cronache storiche che era l'imperatore romano a nominare il sommo sacerdote del Tempio di Gerusalemme, la cui carica durava al massimo per un anno. E questo spiega quello che leggiamo al versetto 13 del capitolo 18 di Giovanni, quando, parlando appunto di Caiafa, è scritto che era sommo sacerdote di quell'anno. Quindi Giuseppe Flavio ci dà una spiegazione di questo. Gesù non contesta l'autorità del sommo sacerdote, benché illegittima, ma ne sottolinea le responsabilità, che giudica addirittura maggiori di quelle già ben gravi di Pilato. Ma non ha neanche contestato l'autorità di Pilato, quindi l'autorità stessa di Cesare, l'imperatore romano che Pilato rappresentava in Palestina in quel momento. Questi sono gli insegnamenti che a questo proposito Gesù ha lasciato e che sotto la guida dello Spirito Santo ci sono stati trasmessi, spiegati e attualizzati da Paolo e da Pietro. Cerchiamo allora di fissare alcuni punti che ci aiutano a raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti, cioè comprendere e attualizzare le esortazioni di Paolo e di Pietro da cui siamo partiti. Un primo punto è quello di ricordare che in ogni argomento che viene affrontato dagli autori del Nuovo Testamento, ogni argomento ha sempre in Gesù l'origine e la centralità. Stiamo bene attenti a non trascurare nulla di Gesù. Poi è importante sapere che è lo Spirito Santo che ha guidato gli apostoli nella comprensione, prendendo e sviluppando ciò che era di Gesù. Ed ora è lo stesso Spirito Santo che vuole e deve guidare noi nella comprensione, nell'attualizzazione e nell'applicazione. Ancora è necessario avere chiaro che sono i comportamenti e le parole di Gesù all'origine delle affermazioni di Paolo e Pietro che ho citato all'inizio, non vi è autorità se non da Dio. Questa è la volontà di Dio. Questo è buono e gradito a Dio. Pietro e Paolo ci riportano delle affermazioni che hanno la loro sostanza, la loro essenza, la loro origine in Gesù. E ancora, è bene osservare come Gesù, durante il suo processo, non contesta, ma rimane sottomesso alle autorità romane e a quelle giudaiche. Ciò malgrado le prime fossero autorità pagane di occupazione e le altre autorità nominate illegalmente e non secondo la legge giudaica. Questo non gli ha però impedito di richiamare le loro grosse responsabilità, proprio perché legate all'esercizio della loro autorità e quindi del loro potere. Infine, stimolati dai discorsi e dai comportamenti di Gesù, proviamo a porci una domanda di riflessione che ci seguirà poi per continuare su questo argomento. Qual è il mio, il vostro atteggiamento di fondo verso i nostri governanti, di qualunque colore essi siano? L'impegno è dunque quello di riprendere e approfondire questo delicato argomento affinché il pensiero di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo, penetri in profondità nelle nostre opinioni, nelle nostre convinzioni, con lo scopo di portarci a riflettere e, se necessario, a ribaltarle. Nella parola ci viene chiesto di fare ogni cosa alla gloria di Dio. Ma cosa significa concretamente se non ascoltare con attenzione la parola di Dio, se non evitare di riceverla con i nostri filtri di opinione. Che cosa significa se non ubbidire senza se e senza ma a ciò che la parola ci pone dinanzi? Parola che ha lo scopo di trasformarci nello spirito della nostra mente anche su un tema così delicato e spinoso come quello che stiamo considerando. Solo così facendo potremo realmente glorificare Gesù, cioè Dio, in tutto il nostro essere. Riprenderemo, Dio volendo, il discorso e lo approfondiremo. Intanto vi auguro una serena domenica, una serena settimana, magari anche di riflessione. Il Signore vi benedica.